Amiche, amici, radioascoltatori appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie, i principali risultati relativi allo sport che amiamo. E questa è una settimana che è una settimana di verdetti per quanto riguarda la nazionale italiana, ma anche di grandi speranze, di grandi aspettative per quella che può essere la seconda parte delle Olimpiadi di Tokyo, dopo che la spedizione su strada non è stata così esaltante, almeno per quanto riguarda il maschile. Quella su pista potrebbe regalare qualche emozione in più, ma nel frattempo sulla strada si è già ripreso a correre anche competizioni di grandissimo spessore. In particolare, questo sabato è stata corsa la classica di San Sebastian con la vittoria, in realtà un po' a sorpresa, di Nelson Powles, lo statunitense, che ha approfittato insomma dell'azione a 4 che si è sviluppata sulla discesa verso il primo passaggio sul traguardo, prima di arrivare sul traguardo appunto di San Sebastian e di iniziare l'ultimo giro. L'attacco a 4 con Moritz, Honoré e Rota. Questo quartetto si è poi giocato la vittoria in volata, in realtà in 3, perché poi Rota era rimasto coinvolto in una caduta insieme a Honoré. E il successo del corridore della IF Education Nippo, che dunque ottiene, direi, decisamente la vittoria più importante della sua carriera finora. Paola è davanti a Moritz e Honoré. Direi intanto chiedo al nostro ospite abituale, Leonardo Ubrich Delfino, un commento a questo San Sebastian che per forza di cose quest'anno è stato un po' particolare perché tanti corridori hanno scelto obiettivi differenti, insomma, hanno scelto chi di concentrarsi maggiormente sulle Olimpiadi, chi dopo Tokyo ha scelto magari di non partecipare direttamente a questa competizione, chi invece con la Vuelta in testa o perché non convocato alle Olimpiadi o perché vuole appunto preparare la corsa spagnola. Ha scelto la classica basca più come momento, insomma, interlocutorio tra i vari appuntamenti che non come reale obiettivo post Tour de France.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, sì, è stata una classica San Sebastian, una classicoa, come la chiamano loro, un po' particolare sicuramente. Non c'erano forse da parte di nessuno le grandissime energie, soprattutto da parte dei grandi campioni, vari Alaphilippe, Bernal, che arrivavano comunque tutti in condizioni un po' precarie per i vari motivi. Quindi effettivamente non abbiamo visto i grandi nomi darsi battaglia e questo poi si è ripercosso sostanzialmente sulla dinamica della corsa. Ed effettivamente, insomma, gli uomini che sono partiti non sono certo degli uomini, insomma, di primissimo piano, e questo ha fatto sì. L'unico che ci ha provato è stato Landa. Abbiamo visto come è andata Landa, comunque anche lui arrivava da una lunghissima assenza perché non correva dal giro. E sappiamo tutti che, insomma, il giro era caduto, una frattura, quindi è chiaro che ci ha provato per testarsi, sapeva anche lui di non poter andare da nessuna parte. E questo è stato sostanzialmente il mood generale, lo dimostra anche il fatto appunto dei quattro che sono partiti e di come gli sia poi stato lasciato campo libero, perché dietro nessuno si è realmente messo a tirare, quando in realtà poi il gruppetto degli inseguitori forse qualcosina in più poteva giocarsi. Vedi il bellissimo quinto posto di Alessandro Covi, che ha dimostrato che magari una volata poteva giocarsi dal gruppetto che è arrivato dietro. Però, tutto sommato, comunque una bella corsa. È anche bello vedere ogni tanto qualche outsider che riesce a vincere e riesce anche a vincerlo in maniera convincente, come ha fatto Nelson Powles, che ha corso molto bene. La EF in generale ha fatto una bella corsa, quindi questo va comunque sottolineato. Sono stati loro a scardinare un po' la situazione, a giocare d'attacco e sono stati premiati.
E in effetti lo stesso Paules ha elogiato la strategia della propria formazione nell'intervista post-gara che abbiamo raccolto come sempre insomma sul posto. Allora andiamo a sentire intanto le parole di Paules, Moritz e Honoré, che sono i tre corridori arrivati sul podio con poi la rispettiva traduzione. In quest'ordine appunto Paules, Moritz, Honoré.
It's so much just satisfaction and inspiration for the future, I think, as well. I'm just so happy to finally have put the ball on the goal. I mean, I've been trying so many times this year, and physically I felt like I was capable of so many results, but in bike racing you have to make sure everything goes perfectly and make sure everything comes together on the right day. And I'm just so happy that it finally came together for me today. Yeah, I think it was definitely an advantage to have Juanma and as a director today. He knows this race like the back of his hand, and he was riding with us yesterday, showing us the climbs, showing us where riders would maybe attack and where we needed to be in position. And in the end, everything he said was perfect and just gave us so much confidence to execute the plan. I could feel that he was super strong in the end. When he opened his sprint, it was pretty tough, but Juanma was in my ear telling me how big of a race this was and how big of an opportunity this is. And I had to win. I had so much energy in the finish, and normally I would think Mohoric would be a slightly stronger sprinter than me, but I think just with the emotions I had in the end and the excitement that I had, I was able to come around him in the end.
Per me questa vittoria è una grandissima soddisfazione ed è anche una grande ispirazione per il futuro. Sono felicissimo di aver finalmente messo la palla in rete, ci ho provato così spesso quest'anno. Fisicamente sentivo di essere in grado, ma nel ciclismo devo assicurarti che tutto vada nel modo giusto il giorno giusto. Sono felice che finalmente sia successo anche per me. Oggi è stato un grande vantaggio avere Juan Manuel Garate come DS. Conosce la corsa come il palmo della mano e ieri era con noi in bici per mostrarci i punti chiave, dove dovevamo metterci e dove dovevamo essere per affrontarli. Alla fine tutto quello che ha detto si è dimostrato perfetto. Sentivo che Matei era fortissimo e quando è partito è stata dura stargli dietro, ma in testa mi risuonava la voce di Juan che mi diceva quanto questa corsa fosse importante e la grande occasione che avevo oggi. Penso che normalmente Matei sia più forte di me allo sprint, ma nel finale avevo ancora forze e una grande convinzione. Penso che l'adrenalina e l'entusiasmo che sentivo oggi mi abbiano aiutato a superarlo.
Try to always be in the front, and yes, the race was quite hard on the climbs even before the final, so there was a selection made, and then after in the descent it completely split. We had four guys there, so we were quite good covered, and I didn't feel super, so I said to the other guys they can do the final and I will try to anticipate. Then Mikel attacked in the steep climb, but he didn't get enough advantage, so we took him back by the top, and then I counter-attacked in the descent and went with some other guys. We worked okay together, not super smooth, but still we stayed away, and then in the last climb I managed to go over the top with the best, and I again almost crashed in the descent because it was I took the corner wrong because I don't know the roads here well. It's my first time here, so then I got back and unfortunately I lost the final sprint, but I think it was the best I could do, so I'm happy with the result.
Oggi le strade erano molto scivolose, sapevo che ci sarebbero state delle fratture in gruppo in discesa, quindi ho sempre cercato di stare davanti. La corsa è stata piuttosto dura, sulle salite siamo andati forte e c'è stata grande selezione. Poi in discesa il gruppo si è frazionato, noi come squadra avevamo quattro corridori davanti, quindi eravamo piuttosto coperti. Ho detto agli altri che non mi sentivo super, quindi avrebbero potuto fare loro il finale e avrei provato ad anticipare. Poi Landa ha attaccato, ma non ha preso abbastanza vantaggio, quindi ho deciso di contrattaccare io in discesa con altri corridori e abbiamo lavorato bene insieme. Nell'ultima salita sono riuscito a stare davanti, ho rischiato di cadere in discesa. Ho sbagliato una curva perché non conoscevo la strada, per me era la prima volta qui. Sfortunatamente ho perso lo sprint finale, ma penso che fosse il meglio che potessi fare, quindi sono contento del mio risultato.
I hurt my arm a little bit, but it's okay, it could have been worse. Yeah, it was a perfect day and I felt very good to be back racing, and unfortunately it was not a victory, so of course a little bit disappointed, but in the end it was a good day of I had some pain in the arm in the last sprint, but in the end with all the adrenaline etc I didn't feel it too much, so I missed time to sprint a little bit and came a few seconds too late, and that was
Ho un po' urtato il braccio, ma è tutto a posto, sarebbe potuta andare a peggio. È stata una giornata perfetta, fino a quel momento mi sentivo molto bene a essere tornato a correre. Purtroppo non è arrivata la vittoria, ovviamente sono un po' deluso, ma è stata una buona giornata nel complesso. Avevo un po' di dolore al braccio nell'ultima volata, ma nel finale con tutta l'adrenalina e le altre cose non l'ho sentito troppo. Purtroppo semplicemente ho un po' sbagliato i tempi allo sprint, essendo partito qualche secondo troppo tardi.
Allora, Leonardo, abbiamo detto dell'ottima strategia della FNIP che è riuscita a lanciare Simon Kare, insomma, prima all'attacco, poi il corridore è stato raggiunto appunto dei quattro che di fatto poi si sono giocati la vittoria finale. Dietro sono rimasti un po' ingabbiati forse anche dal pressing della De Koenig Quickstep, che ha scelto di puntare con forza, diciamo, su Honoré davanti, anche a costo di sacrificare le eventuali possibilità di Alaphilippe. Che poi alla fine di fatto è arrivato in sesta posizione, battuto nella volata del gruppo, del gruppo principale, insomma, da un ottimo Alessandro Covi, come ricordavi. Strategia giusta, quella della De Koenig Quickstep. Ricordiamo appunto che Honoré è scivolato sulla discesa finale, anche questo sicuramente è andato a influire sulla sua prestazione nella volata, però Alaphilippe credo che start lista alla mano non avesse tutti questi avversari di altissimo livello in questo tipo di corsa, non sarebbe stato forse più conveniente puntare completamente sul campione del mondo in carica?
Io non credo che neanche lui fosse in grandissima condizione, comunque insomma, certo, non è, dire che non correva dal tour non significa che non correva da chissà quanto, però non aveva chiuso il tour, si è fermato comunque per 2 settimane abbondanti e si è fermato anche per tornare a casa da suo figlio piccolo, chissà quanto ha dormito in questi giorni in cui non c'era, non era in corsa, quindi magari non è neanche lui arrivato veramente al massimo della forma. Io credo che non avesse tutta questa convinzione neanche lui di farcela. Il fatto stesso che poi abbia perso quello sprint a ranghi ridotti è anche abbastanza indicativo del fatto che forse non era proprio al massimo. La questione è che comunque non oltre a lui non è che c'era De Koenig lì davanti, poi non aveva grandi, cioè c'era Nox, credo basta, quindi comunque da un lato dicono che hanno scelto di non tirare, dall'altro non è che avessero tutti questi nomi per andare a tirare, cioè davvero una volta partito Honoré, se non c'erano altre squadre che si mettevano davvero a fare l'andatura, non credo che neanche loro avessero chissà quanti uomini per farlo, perché non è che alla Filippo potevamo chiedergli di fare lui l'andatura. Io credo che Nox sia, cioè, fosse forse, non credo neanche che ci fosse più De Venenza a un certo punto. Quindi con il solo Nox a tirare non potevi certo pensare di ribaltare quel minuto ormai che si era creato. Lì hanno scelto di giocarsi la carta Honoré, tutto sommato comunque Honoré ha chiuso terzo. Senza la caduta, non so, forse chissà, magari poteva trovare lo spunto lui o poteva giocarsela in maniera diversa. Alla fine sì, è vero, non hanno vinto, quindi gli è andata male, però tutto sommato io non sono così sicuro che la Filippa avrebbe potuto ottenere realmente qualcosa di più.
No, non era affatto scontato sicuramente che Alaphilippe potesse fare qualcosa di meglio. Poi lui è un corridore che in realtà abbiamo visto anche in avvio di stagione, quando non si sente al 100% non si fa alcun problema a mettersi da parte, insomma, e dare qualche chance in più ai propri compagni di squadra che poi per buona parte della stagione, insomma, si impegnano anche sacrificando le loro ambizioni appunto a servizio dello stesso Alaphilippe. Come detto, San Sebastian è stato un po' il primo dei tanti appuntamenti che vedranno l'avvicinamento alla Vuelta a Spagna. Vuelta a Spagna che quest'anno parte insomma il 14 agosto, quindi non manca moltissimo in realtà al Gran Tour spagnolo. E un'altra corsa di avvicinamento di tra grande tradizione, insomma, proprio per affinare la condizione in vista del Gran Tour spagnolo, è la Vuelta a Burgos che scatterà invece domani. Vuelta a Burgos che ha 5 tappe, tutte in linea con di fatto un solo arrivo in salita impegnativo. La prima tappa con arrivo proprio a Burgos arriva in cima, insomma, a una collina di 1 chilometro, ma non proibitivo come arrivo. Anche la terza tappa ha una salita impegnativa che termina per una ventina di chilometri dalla conclusione, seguita da una discesa pianura. Gli altri 2 giorni presentano tappe pianeggianti. La start list vede corridori molto molto interessanti, a cominciare da Mikel Landa e Damiano Caruso per la Bahrain Victorious, ma ci sono anche Bernal, Yates, Sivakov, Martinez per la Ineos Grenadier, c'è Hugh Carty della IF, ci sono insomma tantissimi corridori che possono fare molto bene sia alla Vuelta a Burgos sia poi nel proseguo della stagione. Tra gli italiani segnaliamo Fabio Aru, che immaginiamo una gran voglia di rilanciarsi. Che tipo di corsa ti aspetti, Leonardo, alla Vuelta a Burgos? E chi potrebbe già essere in una condizione buona già questa settimana, insomma, sostanzialmente, anche vedendo quello che è stato il calendario finora e le caratteristiche dei corridori, insomma.
Ma guarda, effettivamente tutti i grandi nomi, non ce n'è uno che arriva veramente nelle migliori condizioni. Io sono curioso di vedere Vlasov, perché comunque lui in realtà è uno di quelli che potrebbe arrivarci abbastanza bene. Poi, volendo andare anche alla Vuelta, lui potrebbe essere uno di quelli che qualche buon risultato già lo tira fuori. Adam Yates, perché comunque ha fatto, insomma, ha fatto qualche buona prestazione, comunque è arrivato, mi sembra, nono alle Olimpiadi, quindi comunque c'era, quindi vuol dire che lui è tornato, perché lui non correva dalla Liegi, è arrivato alle Olimpiadi con un nono posto. È vero che alla San Sebastian non ha brillato, però non è neanche la corsa più adatta a lui. Certo, la Ineos arriva con lo squadrone, quindi dalla Ineos bisognerà vedere come e su chi vorranno puntare, perché possono puntare su uno qualsiasi fra Bernal, Yates, Sivakov e Martinez. Chiaro, Martinez credo che stia piuttosto male. Bernal non sta benissimo ancora, quindi potrebbe anche cedere il passo a qualcuno. Vediamo tra Sivakov e Yates, e il più in forma così sulla carta potrebbe essere Yates. Vlasov, abbiamo detto che potrebbe essere interessante, e Caruso, tutto sommato, non sembrava stare ancora a livello più atteso. Poi comunque, insomma, c'è l'Anda davanti, si potrebbe cercare di pensare che si lavorerà per lui. Però ci sono tanti nomi, perché c'è Jukkarty, c'è Simon Yates anche, c'è la UAE che si presenta con De La Cruz soprattutto, Ardila anche, c'è Fabio Aru, lo dicevi anche tu, un nome interessante da capire. Per esempio, se sta bene adesso sarà importante, perché potrebbe essere un segnale che vada anche verso la Vuelta, cosa che non è ancora chiara a tutti, forse neanche ancora lui. Penso che aspettino di vedere anche loro cosa succede qui, per capire se Fabio è pronto per la Vuelta. E c'è Romain Bardet anche, comunque. Insomma, ci sono tanti uomini. Secondo me è una Vuelta a Burgos interessante. Solitamente negli ultimi anni mi sembra di ricordare che non è che la vincano coloro che poi brillano necessariamente alla Vuelta, perché è normale, insomma, è un po' come il Giro del Trentino. Chi lo vince non è detto che poi alla Vuelta subito al Giro d'Italia subito dopo possa stare bene, ed è più o meno simile il discorso con la Vuelta a Burgos. Però spesso vedi i corridori e cominci a vedere la forma che sta crescendo, e cominci a capire anche chi è troppo lontano invece dalla forma necessaria. Quindi sono 5 giorni importanti, a prescindere dal risultato, sono 5 giorni importanti che seguiremo con i nostri inviati sul posto per cominciare questa lunga trasferta spagnola, che poi appunto ci porterà anche alla Vuelta a seguirla giorno per giorno.
Sì, in effetti, le ultime edizioni, anche per motivi differenti forse dalle prestazioni sulla corsa, poi non c'è stata molta fortuna nelle competizioni successive. L'anno scorso, ricordiamo, aveva vinto Remco Evenepoel, che non aveva messo la Vuelta in calendario. Nei 2 anni prima, Ivan Ramiro Sosa, comunque una corsa che conta nomi anche importanti. 2 volte ha vinto Quintana, ha vinto Landa, ha vinto Contador. È il momento però anche, Leonardo, di provare a fare proprio i nomi secchi, come ci divertiamo a fare sempre, sul vincitore che è difficilissimo, forse più di tanti altri pronostici in cui ci siamo lanciati, e anche eventualmente sulla sorpresa, sul corridore che potrebbe fare qualcosa di più da quello che abbiamo visto fare fino a questo momento.
Ma guarda, il nome secco è veramente tosto, perché lo diciamo prima, non abbiamo nessuno. Come nome secco provo Vlasov, vediamo come sta, ma lo provo veramente così, perché non c'è una grande convinzione. E con la sorpresa, ma guarda, la sorpresa, voglio provare una sorpresa che in realtà, cioè, lo sarebbe per come sta andando ultimamente. Io voglio sperare che Fabio Aru stia bene e che possa fare un bel risultato, mettiamola così. A prescindere, non dico che vincerà una tappa, non dico niente, però voglio sperare che possa sorprendere un po' tutti e fare un bel risultato.
Assolutamente sì, ce lo auguriamo tutti chiaramente. Per quanto vi riguarda, io penso che Adam Yates possa avere la gamba giusta e anche la corsa giusta per poter cercare il colpaccio. E per quanto riguarda la sorpresa, con quello che ha fatto al San Sebastiano, non so se possiamo definirla totalmente una sorpresa, ma mi aspetto che Simon Carr possa fare qualcosa di buono, non necessariamente a livello di classifica generale, ma appunto, come detto, ci sono un paio di tappe almeno, secondo me, adatte alle sue caratteristiche, credo che possa mettersi in mostra. Come detto in apertura, questa è la settimana che non solo appunto vede la Vuelta Burgos, ma è la settimana che fa un po' da collante, insomma, tra quella che è stata l'Olimpiade su strada, del ciclismo su strada a Tokyo 2020, e quella che è invece la specialità su pista. Su strada, Leonardo, possiamo dirlo, credo, non è andata benissimo. La Longoborghini salva, credo, la spedizione con la medaglia di bronzo che aveva già ottenuto a Rio. Al maschile, credo che si possa dire senza ipocrisia che il quinto posto di Garna non sia sufficiente per rispondere a tutte le aspettative, in virtù anche del fatto che poi in realtà nella prova in linea è arrivato un 14° posto di Bettiol come miglior risultato, che insomma sapevamo di non essere tra i favoriti, non sapevamo di non avere i favoritissimi, però 14° posto, con il fatto di non aver mai realmente spinto sperato totalmente in qualcosa di più per come, per quella che è stata la dinamica della corsa, è stato abbastanza deludente. A questo si è aggiunto il fatto che Davide Cassani è rientrato in Italia ufficialmente, insomma, per motivi di protocollo. In realtà, dalle dichiarazioni poi di Cassani è evidente che c'è stato qualcosa. Il suo contratto scade il 30 settembre, bisognerà vedere, e sarà difficile a questo punto, se sarà rinnovato. Come riassumi intanto tutto quello che è stato finora, tutto quello che è stata la spedizione su strada dell'Olimpiade di Tokyo 2020 della nazionale italiana, e che giudizio le daresti? Insomma, saresti così critico come sono stati alcuni? Saresti un po' meno pessimista, insomma, per quella che è stata la prestazione, per quelle che sono state le scelte, delle quali in realtà abbiamo già anche parlato settimana scorsa, ma insomma, si continuerà, credo, almeno fino alla Vuelta, a discutere di quanto è successo.
Ma guarda, disastrosa io alla fine non lo è stata, perché comunque insomma Bettiol era lì davanti con gli altri, ha avuto, l'abbiamo già parlato, insomma, completamente chiamarla sfortuna è eccessivo, però è anche vero che una componente anche di sfortuna un pochino c'è, quindi comunque Bettiol non era poi così lontano. Io temo tuttavia, insomma, che è chiaro, non si possa definire una quando arrivi 14esimo col tuo miglior corridore, è chiaro che c'è qualcosa che non è andato, questo è evidente. Non gli si può dare la sufficienza alla squadra nel complesso, questo è chiaro, anche perché appunto, almeno per quanto riguarda la prova in linea, per quanto riguarda il cronometro, alla fine Bettiol ha fatto il suo, magari si poteva pensare che entrasse nei 10, ma è arrivato 11esimo, siamo lì. Ganna se ne potrà discutere a lungo, campione del mondo, solo quinto, tutto, però è chiaro, quel percorso era veramente un percorso non adatto a lui, soprattutto non adatto a lui in questo momento, quando comunque il grandissimo obiettivo, il vero obiettivo primario è l'inseguimento a squadre, quindi comunque si è preparato in quell'ottica, o comunque cercando di combinare un po' entrambe le cose, non ha potuto fare quella preparazione con magari quella punta di salita in più che poteva essergli utile. Quindi è chiaro, per uno come lui non salire sul podio di un cronometro è una delusione, è evidente. Certo, imputare qualcosa a Cassani per questo mi sembrerebbe assurdo. La questione Cassani, più nel complesso, io credo che sia un problema di gestione che non inizia adesso, non inizia in questi giorni. È vero, Cassani nel 2016 era rimasto per la pista, Cassani in realtà aveva un ruolo che tutto sommato ha ancora ufficialmente, ecco, il problema è lì. Il problema è che quando è entrato Roberto Amadio come team manager delle nazionali, sostanzialmente è andato a prendere il posto di Davide Cassani come coordinatore delle nazionali. Quindi in realtà Cassani è stato portato a Tokyo solo come commissario tecnico della nazionale maschile su strada e non come coordinatore che era invece a Tokyo. C'è un problema di comunicazione da troppo tempo in realtà ed è sfociato in questo pastrocchio all'italiana, chiamiamolo così, che effettivamente non potrà avere una buona conclusione, perché tutti i non detti di questi giorni da parte di entrambi, che sono stati sostanzialmente un voler calmare le acque, però hanno chiaramente fatto capire che non si può andare avanti. Insomma, voglio dire, il presidente Dagnoni che ha fatto capire che è nel suo diritto cambiare, ed effettivamente è vero, ed è forse anche giusto per certi versi, però c'era modo di farlo e forse questo andava gestito, ma non in questi giorni. Ma in queste settimane, in questi mesi andava gestito con una progressività e una sensibilità probabilmente diversa, anche perché Cassani non è solo l'allenatore della nazionale, non è solo il commissario tecnico, non è neanche solo il coordinatore delle nazionali, è un ruolo molto più ampio, è veramente uno di coloro che si porta il ciclismo italiano sulle spalle a livello mediatico, a livello di pubblico, fa tantissimo e anche a livello di sponsor e di marketing, quindi poteva secondo me essere gestita un po' meglio. Anche nel riconoscimento di questo ruolo che va ben oltre quello che siamo soliti vedere e attribuire a un commissario tecnico.
Ecco, però arrivare a questa rottura così, è chiaro che le Olimpiadi sono un evento importante, ma così a stagione in corso, in una stagione in cui comunque parlo sempre del ciclismo su strada, ci sono europei e mondiali su percorsi in cui sempre sulla carta potremmo anche fare meglio di quanto ci si aspettava potessimo fare a Tokyo con quella che era la stagione dei corridori che erano convocabili, insomma, su quel tipo di percorso. Non è un po' prematuro, non si rischia di gettare al vento quanto di buono fatto negli ultimi anni dalla nazionale costruendo certe dinamiche interne che poi sono state la grande forza, credo, dell'Italia, anche nel periodo in cui forse non avendo i campioni alla Van Aert e Van der Poel, per intenderci, nella nostra nazionale, comunque sono arrivati risultati anche molto importanti e agli europei stiamo facendo filotto, insomma.
Ma sì, chiaramente insomma, poteva essere gestita meglio, questo non c'è dubbio, poteva e probabilmente anche doveva essere gestita meglio in questi momenti. È complicato secondo me capire esattamente come è andata, perché adesso la cosa più semplice, tra virgolette, ma non tanto a livello personale, ma quanto per dinamica, è attribuire responsabilità, senza parlare di colpe, perché non siamo in grado, non siamo così addentro nessuno di noi, penso lo sia tranne loro due e poco più. Si possa parlare di colpe, però comunque le responsabilità sembrano essere più dalla parte di Dagnoni. Però dall'altro lato, insomma, chissà, è semplice. Io credo che, insomma, comunque Cassani non credo che farà pesare la situazione ai ragazzi e al possibile risultato. Anzi, più il risultato sarà buono in uscita, più Cassani avrà avuto ragione. Quindi, secondo me, Cassani, di questo lo sai, comunque Cassani è uno che ci tiene molto alla nazionale, a prescindere da se stesso e prescindere dal ruolo, quindi io credo che questa cosa lui riuscirà a gestirla bene. Io credo che almeno non darà dimissioni anticipate, sarebbe veramente un disastro per la nazionale. Quindi io credo che potrà arrivare fino alla conclusione del suo contratto. L'errore qui, insomma, è fare dei contratti di questo tipo. E poi è chiaro che ci sono tante variabili perché sono state le elezioni sono state spostate, le Olimpiadi sono state spostate. Cioè, quindi negli ultimi 2 anni è successo un po' di tutto che ha portato a tantissimi cambiamenti. Sì, c'è il rammarico per come sta andando a finire e di questo, insomma, non ce ne si può che dispiacere, è evidente.
Per quanto riguarda la nazionale, appunto, è finita l'esperienza su strada alle Olimpiadi di Tokyo, è iniziata invece quella su pista, nelle quali anche alla vigilia, insomma, della rassegna olimpica erano riposte le maggiori speranze. Nella fase eliminatoria, l'Italia al maschile nell'inseguimento a squadre ha concluso in seconda posizione con un ottimo crono, sfiderà Nuova Zelanda. È arrivata dietro soltanto alla Danimarca. Al femminile invece una quarta posizione che permetterà appunto di giocare la semifinale e di sfidare invece la Germania, che però ha fatto registrare stamattina, si parla sempre in termini di ora italiana, il nuovo record mondiale in inseguimento a squadre femminile. Ricordiamo insomma che il format prevede sostanzialmente che queste semifinali porteranno sì due nazionali a giocare la medaglia d'oro, le due nazionali vincenti, oro e argento. Per il bronzo invece bisognerà vedere i due tempi migliori tra le due sconfitte e anche le altre quattro nazionali che invece si sono affrontate in quella specie di ripescaggio dei quarti che c'è in questo format. Quante possibilità abbiamo sulla pista di medaglia secondo te, Leonardo, e di che tipo? Ricordando che comunque abbiamo due nazionali, a mio avviso, molto forti, al maschile la Mon Consonni, Milan e Ganna, che hanno già dimostrato appunto oggi di essere anche in ottima condizione, al femminile Barbieri, Paternoster, Balsamo, Guazzini, senza dimenticare che poi ci saranno anche le altre prove, insomma, Omnium e Madison in particolare, con Consonni, Viviana al maschile, Balsamo al femminile, anche loro. Forse a livello personale credo che le possibilità migliori siano l'inseguimento a squadre, senza nulla togliere ai nostri atleti, e abbiamo già visto che Viviani, che forse era partito un po' sotto traccia nell'Omnium a Rio, poi è tornata a casa con l'oro, insomma, quindi anche, non sottovaluterei anche le possibilità di medaglia anche in quelle corse.
Ma guarda, le possibilità di medaglie nel complesso ce ne sono, in realtà è sempre difficile poi dire tante o meno, però è chiaro che insomma l'inseguimento a squadre rappresenta forse il fiore all'occhiello per tanti motivi di quelle che sono le nostre nazionali, perché poi forse la disciplina è in qualche modo più spettacolare, la disciplina più corale, quindi veramente quella che come nazione rappresenta tanto. I ragazzi stanno andando molto bene, anche le ragazze, credo che insomma da lì almeno una medaglia, credo che sia. Dai, una medaglia sulle due nazionali mi sembra molto, 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 molto probabile. Non si può dare la certezza, è ovvio che tutto può succedere, però penso che almeno una medaglia la andranno a raccogliere, dai. Lo possiamo anche dare per scontato, sostanzialmente. Quindi, detto questo, adesso c'è questa medaglia, vediamo dietro. Io credo comunque che, insomma, tra Viviani, Balsamo, Paternoster, Consonni, Omnium e Madison, anche lì, insomma. Pensare di puntare un altro oro è molto complicato, anche per Viviani stesso, anche se come dicevi tu, magari non c'era arrivato neanche lì con i favorissimi del pronostico, poi è cambiato l'Omnium negli ultimi anni, insomma non è proprio forse il più adatto a lui adesso, però ci arriva con grandissime motivazioni, quindi credo che può comunque andare a strappare un bel risultato anche lì. Almeno un'altra medaglia credo che sia plausibile, insomma, non saprei da chi farla arrivare, mi starebbe bene una qualsiasi sicuramente. Però penso che insomma almeno due medaglie complessive dalla pista le andremo a raccogliere, suppongo, no?
Ti sei esposto molto, saranno molto contenti i nostri ascoltatori più scaramantici che insomma sono liberi di fare tutti i gesti per evitare insomma che questa convinzione porti sfortuna. In realtà sono molto d'accordo con te, le possibilità sono piuttosto alte, però diciamo a bassa voce che abbiamo visto insomma nei vari eventi sportivi che chi proclamava poi prima delle varie prove poi non sempre è riuscito a raccogliere quello che sperava. Detto questo, era l'ultima notizia, insomma, su cui ragioniamo in questa puntata di Spazio Talk. L'appuntamento per il nostro podcast è per settimana prossima, in cui ci sarà la settimana di inizio di fatto della Vuelta a Spagna, che scatterà, come detto, sabato prossimo. E per tutte le notizie invece riguardanti il mondo del ciclismo potete continuare a seguirci sul nostro sito e sulla nostra applicazione, in cui vi proponiamo, lo sapete, ormai le nostre dirette con una nuova interfaccia, con il GPS, con tutti gli stacchi, il fantaciclismo e tutte le principali notizie, insomma, che potete cercare sul mondo del ciclismo. Non mi resta che augurarvi buona serata da Davide Terragno e buona serata anche al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.